E se potessi leggere i vostri pensieri? E se voi poteste leggere i miei?
No, no, meglio che vi risparmio il casino che ho in testa. Telepatia. Termine che deriva dalle parole greche tele e pathos, sensibilità lontana. Detta in altri termini, l'antica arte di farsi c***i degli altri. Definita meglio come la trasmissione di informazioni da una persona all'altra senza utilizzare alcun canale sensoriale umano noto o nessuna interazione fisica. Il termine fu proposto nel 1882 da Frederick William Henry Myers, uno dei fondatori della Society for Psychical Research di Londra. Da allora sino ad oggi ci sono state tantissime ricerche sulla telepatia, alcune poco scientifiche, altre più rigorose, tutte con lo stesso scopo: rispondere alla domanda: la telepatia esiste? Una tra le ricerche più famose è quella dell'esperimento Ganzfeld. Negli anni 70 Charles Honorton, parapsicologo americano, si interessa di telepatia introducendo un nuovo metodo di studi chiamato Ganzfeld, dal tedesco campo uniforme. Ora, nell'esperimento di Honorton, un soggetto ricevente viene isolato sensorialmente applicando ai suoi occhi due mezze palline da ping pong e alle sue orecchie una cuffia che emette un rumore di fondo. In queste condizioni di deprivazione sensoriale, il soggetto deve cercare di recepire immagini o informazioni inviate da un'altra persona agente posta in un'altra stanza. L'esperimento è riuscito, c'è stata telepatia tra i due soggetti. E purtroppo però viene molto criticato. La Lega Internazionale di Ping Pong infatti non ha accettato lui... Pensavo. E il signor Honorton non riusciva a replicare l'esperimento, né altri scienziati indipendenti e neutrali. Insomma, siamo alle solite, non si riusciva ad osservare e definire positivamente quei presunti fenomeni. Di base non esiste una vera teoria che spiega questi fenomeni extrasensoriali e anche a rigore scientifico è un punto a sfavore di questa ricerca. Ma nel 2008 il signor Venkata Subramanian, capo dei rettiliani, sale dagli inferi e si... No, ho sbagliato uno. Il signor Venkat, scrittore di programmazione Java, chiede al signor Gerard Senehi, mentalista famoso per le sue capacità paranormali, di eseguire un compito di telepatia in particolari condizioni di ricerca. Funziona così. Lo sperimentatore fa un disegno. Viene chiesto al mentalista di usare il suo potere telepatico per leggere con la propria mente il disegno e di riportarlo in un quaderno. In un secondo momento viene chiesto ad un uomo normale, senza capacità paranormali, di eseguire lo stesso compito. Il tutto si svolge all'interno di un potente scanner per permettere allo sperimentatore di catturare l'attivazione del cervello durante l'atto telepatico. L'immagine riprodotta dal mentalista mostra una sorprendente somiglianza con l'immagine originale disegnata dallo sperimentatore. Mentre quella riprodotta dal soggetto di controllo, l'uomo normale, no. Ciò che sorprende lo sperimentatore, oltre al successo nel compito di telepatia, è però il risultato dello scanner. La risonanza magnetica funzionale rivela un'attivazione significativa del giro paraippocampale destro del cervello del mentalista durante il compito di telepatia. A differenza di Ganzfeld, qui qualcuno è riuscito a replicare l'esperimento nel 2012, mostrando anche in questo caso un aumento dell'attività nel giro destro. Quest'area, oltre ad essere stata identificata come l'area del sarcasmo, è strettamente legata sia strutturalmente che funzionalmente all'ippocampo e al sistema limbico del cervello di cui l'ippocampo fa parte. Ippocampo, che ricordiamo, si chiama così per via della sua somiglianza al cavalluccio marino. Chiaro che sia anche l'area del sarcasmo. Comunque, ancora lui, sì, il sistema limbico. Ne abbiamo già parlato e abbiamo ricordato il suo ruolo centrale nell'empatia e nelle condizioni della mente come desideri, intenzioni e credenze. Questi risultati sembrano suggerire che le regioni subconsce del cervello sono centrali nella telepatia. Ma quindi esiste? La telepatia esiste? Addentriamo. Uno studio di Kahn e Cohen del 2019 ha dimostrato che il sistema limbico è la principale fonte del campo magnetico del cervello. Ora, che c'entra il campo magnetico con la telepatia? È stato dimostrato che diversi animali, tra cui l'uomo, hanno il potere di comprendere il campo magnetico. I petti rossi, ad esempio, elaborano inconsciamente campi magnetici come quello terrestre. Esano Hosseini, dottorando alla Texas A&M University, nel 2021 suggerisce che il campo magnetico prodotto dal cervello di un animale può trasmettere informazioni vitali e accurate al cervello di un altro animale. E il signor Hosseini non lo dice così tanto per dire. Vari studi hanno scoperto che i microorganismi possono veicolare informazioni tra di loro tramite campi elettromagnetici. È stato dimostrato che lo Pseudomonas fluorensis, una specie di batterio, comunica con i suoi simili utilizzando campi elettromagnetici, così come le Escherichia coli. Anche esseri più carini, come i topi, i ratti e i pipistrelli della frutta egiziani, presentano una particolare forma di comunicazione brain to brain. Nell'uomo alcuni gruppi di neuroni del lobo frontale sembra si attivino insieme, producendo campi elettromagnetici intorno al cervello, che sono rilevabili con il metodo della magnetoencefalografia. E il lobo frontale è un'area coinvolta nella cognizione sociale in un'ampia varietà di specie di mammiferi, dai roditori ai primati. Questo campo può essere in grado di influenzare i neuroni corticali nel lobo frontale di un altro cervello, inducendo potenziali d'azione in grandi gruppi di neuroni, che possono trasmettere informazioni come diverse emozioni e segnali cognitivi all'altro cervello. Il tutto sembra possibile grazie ad una proteina chiamata criptocromo 2, presente nella retina e sensibile al campo magnetico, in grado di convertirlo in potenziali d'azione. Venkata Subramanian criptocromo pseudomonas pare più uno spin-off di Star Trek contro Harry Potter, non si sicuri che Star Potter, Harry Trek. Dai, concentriamoci, no? Considerando tutti questi punti insieme, esiste la possibilità che queste informazioni, come pacchetti di campi elettromagnetici, possano essere trasferite da un cervello all'altro e decodificate come un sistema di potenziali d'azione, creando così gli stessi pensieri e le stesse emozioni nel cervello ricevente. In altre parole, una bussola nel cervello in grado di catturare il linguaggio del campo magnetico e trasformarlo nel linguaggio del cervello. Questa potrebbe essere una spiegazione neuroscientifica alla base della telepatia. Ma va là. Sembra addirittura che ogni singolo neurone possa produrre un piccolo campo magnetico in modo da comunicare con altri neuroni. Come se fosse un nuovo tipo di neurotrasmissione. Questo fenomeno forma un sistema di messaggi veloci tra neuroni, chiamato accoppiamento effaptico. Per spiegarlo potremmo considerare alcuni calcoli matematici, ma sono noiosi. Mettiamola così. Se sono 1 miliardo di neuroni della corteccia cerebrale, ok? Ricordiamoci che ne abbiamo 100 miliardi in tutto, più o meno, ok? Se 1 miliardo si attivasse contemporaneamente in una direzione, il campo magnetico così generato sarebbe maggiore del campo magnetico terrestre. Tutte queste nuove scoperte sono alla base delle nuove tecnologie. Ad esempio l'interfaccia cervello-computer, la BCI, che è una tecnologia che trasferisce i pensieri e le intenzioni dell'essere umano ad un computer, analizzando ed elaborando il campo magnetico del cervello. No, non cambiatevi il pannolino, i computer non stanno cercando di controllarci. O meglio, non in quel modo. In realtà queste interfacce hanno delle grosse potenziali applicazioni nelle persone con disabilità. Ok, questa qui. Quindi la telepatia esiste ufficialmente, cioè è riconosciuta dalla scienza. No, perché vi vedo carichi con le cartucce che non vedete l'ora di andare al bar del paese a fare gli intellettuali da scalpore. La scienza sta riconoscendo degli ingredienti. È come dire che riconosciamo il mais, l'acqua, l'olio e il sale, ma da qui a dire che esiste la polenta, bisogna saperla fare. E quella istantanea, ecco. Insomma, il fatto che esistano gli spinaci non determina che esista braccio di ferro. Però è interessante, sicuramente. Tra gli stati alterati di coscienza e tematiche su possibili altri livelli di comunicazione, ci piacciono. Per lo stesso motivo, però, sappiamo di essere influenzati. Vorremmo che esistesse. Sentiamo che esiste. L'altro giorno con un mio amico, guarda, me lo sentivo. Non c'è servito neanche dirsi nulla. Attenzione ai bias, Matti, soprattutto quando c'è desiderio che le cose siano come ci piacerebbe fossero. Wow, che verbi. Ricordiamoci il potere della giunzione temporoparietale destra, responsabile della teoria della mente, che fa in modo che possiamo ipotizzare, anticipare e riconoscere lo stato mentale di altre persone senza che nessuno dica nulla, no? Ne parlo in stati mentali, eh? Insomma, non saltiamo conclusioni. La scienza è scetticismo organizzato. Con calma, un mattone alla volta, ma mattoni messi giù bene. Siamo tutti liberi di saltare a conclusioni. Basta che ci ricordiamo di allegare il fatto che sia un'opinione nostra, senza basi oggettive. Si può fare. Come si può cambiare idea davanti a prove verificate. Come sempre, il mondo si divide in sostenitori e scettici, eh? E voi? Ci credete o no alla telepatia? Aspetta, io lo so già. Però voi scrivetelo per gli altri nei commenti. E comunque la risposta a quella tua altra domanda è sì, ma piano. Però sì. Il termine fru e porca society for fish kick. Da oggi, sacramento! Onictus. Venkata Subramanian. Venkata Subramanian. Non so. Venkata Subramanian. Maggie deve andare a farmi. Subramanian. Maggie, non adesso. Decodificate, non ce la faccio. Cioè, è più forte di me, porca di quella. Ictus di nuovo.